Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. In arrivo nuove regole per usare i droni. Berna si adegua alle norme europee. Da gennaio obbligo di formazione per quasi tutti gli apparecchi. La giornata contro la violenza sulle donne. Nell'RG la storia di Cindy è stata vittima di stupro. Oggi si batte per una piattaforma di aiuto online. Serve più sicurezza sui cantieri. Presidio di Unia in corso in via Ghiringhelli a Bellinzona dopo la morte di un operaio lo scorso 9 novembre. La guerra in Ucraina. Nuovi bombardamenti russi su Kherson, la città liberata dove popolazione tenta di tornare alla normalità, la testimonianza. L'Europa discute di immigrazione, oggi vertice straordinario dell'UE dopo le recenti tensioni, le ONG temono un'ulteriore stretta sulle loro attività. Piloti di droni attuali e futuri, attenzione, dal prossimo gennaio varranno nuove norme per poter usare questi apparecchi. La Confederazione ha ufficialmente adottato la regolamentazione europea in materia con l'approvazione nelle scorse ore da parte del Comitato Misto Svizzera-UE competente per l'accordo bilaterale sul trasporto aereo. E una novità spicca su tutte, l'obbligo di formazione online per tutte le categorie di droni con qualche eccezione riguardante gli apparecchi giocattolo. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Sarebbero dovute entrare in vigore già nel 2021. Lo zampino delle Camere federali, che hanno voluto intavolare alcune trattative con Bruxelles, le ha posticipate al 1 gennaio 2023. Le nuove regole europee sui droni sono in ogni caso rimaste pressoché intatte. Le contestazioni riguardavano l'aeromodellismo tradizionale e questo significa che fra poco più di un mese anche in Svizzera varranno le norme dell'EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.
Hey, so you're my new pilot.
Wow!
Before we can hit the skies, you've got some stuff to do.
Verranno introdotte tre nuove categorie, come spiegato nelle animazioni del sito internet EASA e nelle tabelle dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, in funzione delle autorizzazioni necessarie o delle eventuali merci trasportate. Ci saranno inoltre nuovi limiti di peso e nuove altezze di volo.
Don't fly me higher than 120 meters.
Per quanto riguarda gli apparecchi acquistabili più o meno da tutti, da sapere c'è che il volo sarà libero se ci sarà un contatto visivo e non si supereranno i 120 metri d'altezza. Un'importante soglia da tenere d'occhio è il peso. Sopra i 250 grammi scatterà un'età minima, 12 o 14 anni, per pilotarli. L'obbligo di registrazione dell'apparecchio, se dotato di telecamera, anche sotto i 250 grammi, e l'obbligo di formazione attraverso un corso online. Per pilotare droni giocattolo non sarà necessario nulla di particolare, ma al momento dell'acquisto occorrerà fare attenzione che sia presente un'apposita etichetta di identificazione. Anche in questo caso la soglia entro cui far rientrare gli apparecchi nella categoria giocattolo è di 250 grammi. L'UE riconoscerà documentazione attestati svizzeri. Per permettere un adeguamento progressivo sono inoltre previste norme transitorie.
Oggi ricorre la giornata internazionale di lotta alla violenza sulle donne, una realtà anche in Svizzera, dove ogni mese vengono registrati diversi casi. Tra le vittime c'è anche la lucernese Cindy Cronenberg, alcuni anni fa rimasta vittima di uno stupro. Oggi, per aiutare le donne che come lei hanno subito violenze sessuali, ha deciso di lanciare una piattaforma online, si chiama vergewaltigt.ch. Anna Maria Nunzi l'ha incontrata negli scorsi giorni, sentiamo.
Sono trascorsi più di 7 anni da quell'evento traumatico. Nell'estate del 2015 Cindy Cronenberg è stata violentata in un parco di Lucerna. Non subito ha trovato la forza di sporgere denuncia.
Mi sono rivolta alla polizia solo dopo 2 anni. Ho avuto bisogno di questo tempo per capire ed elaborare quello che mi era successo. Prima non ero pronta a rispondere a tutte le domande degli inquirenti, senza rischiare di crollare nuovamente e mettere a repentaglio la mia salute.
Lo stupratore non è mai stato individuato. L'ho perdonato, dice Cindy Cronenberg. Un anno fa ha deciso di scrivergli una lettera, una missiva che ha pubblicato su Facebook anche per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che è ancora tabù.
Quando si racconta quello che è successo, spesso ti viene chiesto perché non hai urlato, perché non ti sei difesa. Già, perché non l'ho fatto? Perché ero sotto shock e come tante altre donne non avrei mai pensato che potesse accadere. Ci sono ancora tanti miti da sfatare per quanto riguarda gli stupri. Invece di domande che ti fanno sentire colpevole per quello che è capitato, Dalle persone con cui ho parlato mi sarei aspettata in generale un maggiore sostegno e che mi dicessero che sia oggi o fra 10 anni, io sono qui per te.
Con la sua lettera la giovane educatrice ha suscitato tantissime reazioni. È così nata l'idea di lanciare la nuova piattaforma online per aiutare e consigliare le vittime di violenze sessuali. Ma le offerte che già esistono non sono sufficienti.
Es ist schon mega wertvoll, dass wir diese...
Tutte le offerte, come i centri di consulenza o di aiuto alle vittime, sono sicuramente molto preziosi, ma è diverso parlare con qualcuno che ha vissuto il tuo stesso trauma, che non con una psicologa o un assistente sociale. È molto più facile affrontare temi delicati, ad esempio come vivere la propria sessualità dopo uno stupro. Ho sempre desiderato avere uno scambio diretto e schietto con altre donne stuprate, ma non c'era nulla.
Con la sua piattaforma Cindy Cronenberg corre dunque ai ripari, una piattaforma molto cliccata grazie alla quale, oltre ad informazioni, le vittime trovano sempre qualcuno pronte ad ascoltarle. Con un piccolo team, la lucernese accompagna poi vittime di stupri all'ospedale o in polizia e tiene corsi di prevenzione nelle scuole.
Cresce l'occupazione in Svizzera nel terzo trimestre dell'anno, ha infatti segnato un più 0,2% rispetto al periodo precedente e un più 2,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. E quanto emerge dal barometro dell'impiego dell'Ufficio federale di statistica, concretamente in un solo anno si sono contati 115.000 impieghi supplementari. L'occupazione aumenta in tutte le regioni, Ticino compreso, aumento più contenuto nei grigioni. Ed è iniziata pochi fa a Bellinzona la manifestazione di protesta contro gli incidenti sui cantieri, un presidio organizzato da Unia. Per noi c'è Julian Michaels. Julian, allora raccontaci cosa succede.
Sì, mi trovo qua in via Ghiringhelli a Bellinzona, proprio davanti al cantiere dove 2 settimane fa un 44enne del bellinzonese ha perso la vita e un altro è stato ferito a seguito del crollo di una scala in cemento armato. Attualmente è in corso un presidio organizzato dal sindacato Unia, lo sentite sullo sfondo. Per adesso sono arrivate circa una 60ina di persone con striscioni e bandiere. Nello striscione c'è la frase «Basta morti sul lavoro». Viene chiesto a gran voce più controlli, più prevenzione e basi legali migliori per tutelare gli addetti ai lavori in un contesto di ritmi di lavoro sempre più alti e di una corsa ai prezzi sempre più al ribasso. La sicurezza deve essere al primo posto, questo è lo slogan dei manifestanti.
Grazie Julian Michaels, ti risentiremo questa sera in 6 di sera. Un'altra notizia che riguarda il Ticino: uno dei giovani lupi del branco della Valle di Blegno che ha attaccato 2 bovini in agosto può essere abbattuto. L'Ufficio federale dell'ambiente ha approvato la domanda presentata da Bellinzona. L'abbattimento ha lo scopo di cambiare il comportamento del branco, nel quale è stata accertata la presenza di 2 giovani esemplari nati quest'anno. Il lupo dovrà essere ucciso entro il 31 marzo dell'anno prossimo. Una nuova e promettente cura per il cancro è stata presentata stamattina a CHUV, l'ospedale universitario di Losanna. Si tratta di un particolare sviluppo della radioterapia flash che permetterà il trattamento di tumori ad oggi difficilmente raggiungibili. Una prima mondiale di cui ci parla Aaron Guidotti.
Può permettere di trattare buona parte dei tumori resistenti alle radiazioni classiche e ai trattamenti convenzionali. Riducendo le radiazioni a pochi millisecondi, la radioterapia flash permette inoltre di ridurre gli effetti collaterali, come spiega il professore Jean Buris, capo del Dipartimento di Radio-Oncologia del CHUV. Meno effetti collaterali significa che possiamo aumentare la dose e la potenza delle radiazioni per trattare quei tumori che oggi resistono alle radiazioni convenzionali. Una volta che avremo realizzato gli studi clinici, questa nuova forma di radioterapia rappresenterà un vero e proprio passo avanti e rimpiazzerà le radiazioni che utilizziamo attualmente. Eppure la radioterapia flash non è nuova. Il CHUV ne aveva già testato l'efficacia sul trattamento di alcuni tumori. Abbiamo trattato un paziente con un tumore superficiale della pelle, questo perché con le tecnologie che abbiamo oggi possiamo scendere al massimo a una profondità di 3 cm e quindi solo i tumori cutanei possono essere trattati con le radiazioni flash. L'aspetto innovativo sta nella collaborazione con il CERN e TERIC, un'azienda attiva nello sviluppo di apparecchi di radioterapia, che svilupperanno le tecnologie e i macchinari per il trattamento di più casi di tumore rispetto ad oggi. Stiamo lavorando al design di un acceleratore di elettroni che permetterà di costruire un macchinario di radioterapia che permetterà di trattare tumori fino a 20 cm di profondità, ha spiegato Mike Lamont per il CERN. Il dispositivo dovrebbe essere operativo entro 2 anni e i primi test clinici iniziare nel 2025.
La pagina estera: in Ucraina, la città di Kherson nel sud del paese continua ad essere nel mirino dell'esercito russo. Ieri 7 persone sono state uccise da bombardamenti in zone residenziali. Dopo il ritiro delle truppe russe che hanno occupato la città per circa 9 mesi, si teme un aumento di questi attacchi dal cielo. Sul posto poco fa abbiamo raggiunto Olga, insegnante di inglese che ha vissuto a Kherson durante tutta quanta l'occupazione. Sentiamo la testimonianza raccolta da Piero Gravec.
Sono nella Kherson liberata ed è una grande gioia essere liberati, camminare per le strade e vedere così tanta gente felice di essere viva accanto ai nostri soldati. Il mio sogno più grande era di abbracciarli, di dare loro un bacio, e l'ho fatto il 12 novembre scorso. C'è stata una grande festa, tutta la città si era adunata nella Piazza dell'Indipendenza. Certo, ora è molto dura, siamo senza elettricità, gas, acqua, ma non ci sono più i russi. Sopravviveremo, resisteremo, resteremo liberi e supereremo tutto.
Intanto stanno arrivando degli aiuti per permettervi di affrontare questo inverno?
È da 2 settimane e mezzo che siamo senza elettricità. Il nostro governo ha già aperto dei locali dove possiamo riscaldarci, ricaricare i telefonini, avere una connessione internet e comunicare coi parenti. Lì si trova del cibo e del tè caldo. I volontari hanno portato molti aiuti. Le autorità ci hanno promesso che in 2 o 3 giorni tornerà l'elettricità.
Quindi state tornando ad una sorta di normalità nonostante i continui bombardamenti?
Sì, la città sta tornando alla normalità. Le banche e i supermercati stanno riaprendo. La posta funziona ed è molto rapida. Il governo ha mandato qui nuove ambulanze, nuovi bus, pompieri e poliziotti per controllare la città. Tutto sarebbe molto bello se i russi se ne andassero dalla regione. Stanno ancora sparando dalla riva sinistra del fiume Dnipro, ma siamo piuttosto felici perché abbiamo ritrovato casa nostra.
Ma concretamente che effetto hanno questi bombardamenti su Kherson? Avete paura? C'è gente che preferisce fuggire adesso?
Alcune persone hanno scelto l'evacuazione, il nostro ministro l'aveva proposto, ma la maggior parte degli abitanti resta a casa. Crede che andrà tutto bene. Gli spari sono occasionali, il sistema di allarme non funziona qui perché non c'è elettricità, lo stanno riparando. Non si sa mai quando sparano, colpiscono sempre zone diverse della città. Certo, siamo spaventati, non avevamo ancora vissuto una situazione simile. Dobbiamo abituarci a correre nei rifugi. Kherson non era pronta per questi attacchi.
E ora non temete un lungo periodo di attacchi distruttivi?
Sono molto ottimista, come sempre. Ho sempre creduto che saremmo stati liberati e così è stato. Credo che i russi saranno presto scacciati anche dalla riva sinistra del fiume Dnipro. Credo che questi attacchi termineranno forse entro la fine dell'anno. Lo spero e lo credo.
I hope so. I hope and believe.
La questione migratoria in Europa. Oggi a Bruxelles si riuniscono i 27 ministri dell'interno per un vertice straordinario voluto da Parigi a seguito della vicenda che ha coinvolto la Ocean Viking, la nave respinta dalle autorità italiane 2 settimane fa. I suoi oltre 230 migranti sono poi sbarcati in Francia. Bene, le tensioni con l'Italia persistono e hanno riacceso il dibattito sulla solidarietà tra Paesi membri. La Commissione ha presentato un piano d'azione che mira a rafforzare la cooperazione anche con le ONG che operano in mare. Cosa si attendono queste ultime dal vertice? Thomas Miglierino lo ha chiesto a Valentina Brinis, portavoce di Open Arms, incontrata al Parlamento europeo.
Noi purtroppo ci attendiamo che il focus di questa riunione sia come regolamentare il nostro comportamento in mare, invece che occuparsi davvero di quello che accade nel Mediterraneo centrale. Quello che vorremmo è che invece i governi europei cominciassero a lavorare davvero per trovare delle strategie per ridurre il numero di persone che percorrono quella rotta, e questa sarebbe davvero l'unica soluzione per farci scomparire.
Si sta parlando di rendere europeo il codice di condotta dell'Italia, le ONG lo accetterebbero?
Innanzitutto dobbiamo leggerlo, per cui sinceramente in questo momento non saprei cosa rispondere, però quello che possiamo dire è che attualmente noi abbiamo sempre dimostrato di operare, anche a livello giudiziario l'abbiamo dimostrato, di operare all'interno di quelle che sono le normative internazionali che regolano la materia del soccorso in mare. Per cui non riteniamo di aver bisogno di ulteriori regolamentazioni e soprattutto non abbiamo bisogno di regolamentazioni che magari invece vanno a violare quello stesso atteggiamento. Ricordiamo che la base delle convenzioni sul comportamento in mare è che ogni persona che si trova in difficoltà va tratta in salvo e portata in un luogo sicuro.
Voi però siete accusati di incoraggiare, di fare quasi dei taxi del mare.
Non solo, noi siamo accusati anche di collaborare con i trafficanti, siamo accusati anche di operare al di fuori delle normative. Sono 3 accuse che sono risultate essere delle fake news e delle grandi bugie sul nostro comportamento, perché in più occasioni sono state proprio smontate.
La Commissione europea come vi sembra in tutto questo?
Beh, siamo rimasti molto sorpresi e piacevolmente sorpresi rispetto al fatto che abbia preso una posizione netta, per esempio nei giorni in cui a Catania si stava svolgendo un blocco da parte del ministro degli interni italiani rispetto allo sbarco, e siamo rimasti molto sorpresi il fatto che abbia preso appunto una posizione così netta. Vorremmo che questo atteggiamento però non fosse esclusivamente dettato magari anche da delle vicende singole che possono anche emozionare molto, perché qua quando si vedono anche delle immagini di persone che soffrono è facile poi reagire in questo modo. Quello che noi vogliamo è che finalmente ci si occupi di questo argomento, sia prendendo delle misure rispetto ai paesi di origine, rispetto ai paesi di transito, anche ai rimpatri. È una materia complessa che richiede sicuramente più azioni.
E questa era Valentina Brinis, portavoce dell'ONG Open Arms. In Italia sta facendo discutere il caso di Abubakar Soumahoro, l'ex leader dei braccianti sfruttati, eletto in Parlamento lo scorso 25 settembre, è alle prese con una vicenda che sta compromettendo, insomma, la sua immagine di difensore dei più deboli, dei migranti. Questo in seguito ad un'indagine che coinvolge la moglie e la suocera per la gestione, a quanto pare tutt'altro che impeccabile, di una cooperativa che si occupa appunto di migranti. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Ho commesso una leggerezza, ha detto ospite in una trasmissione TV ieri sera, giustificando così il suo comportamento.
Avrei dovuto non solo improvvisare delle visite, andando a verificare se ero a conoscenza di una eventuale indagine, ma non sarei neanche candidato.
La vicenda di Abubakar Soumahoro è sia giudiziaria sia politica. Dal punto di vista giudiziario, lui personalmente non è indagato, ma lo sono 2 persone a lui vicine, la moglie e la suocera, accusate per il trattamento dei lavoratori e degli ospiti della cooperativa Caribù del consorzio AID nell'Agropontino. Diversi lavoratori hanno denunciato di non ricevere lo stipendio da 2 anni ed essere stati costretti a lavorare in nero. Alcuni minorenni ospitati in quelle strutture avrebbero rivelato anche di essere stati maltrattati e privati di acqua e luce. Le 2 donne rispondono alle accuse dicendo che i mancati pagamenti sono stati dovuti ai ritardi nell'arrivo dei soldi da parte dello Stato. Ma è per l'aspetto politico della vicenda che Soumahoro è finito nell'occhio del ciclone. Lui, eletto in Parlamento dopo essere diventato famoso per le sue lotte a favore degli sfruttati, poteva non sapere di come moglie e suocera gestivano le cooperative? Era all'oscuro al momento della candidatura dell'inchiesta in corso? Nei giorni scorsi aveva postato un video in cui, piangente, ipotizzava una sorta di persecuzione nei suoi confronti.
Mi dite cosa vi ho fatto? ed è una vita che sto lottando per i diritti delle persone. Voi mi volete morto.
Ieri, dopo un incontro con i leader dell'alleanza che lo ha candidato e fatto eleggere alle elezioni, ha deciso di autosospendersi dal gruppo parlamentare, ma restano ancora molti aspetti da chiarire e la sua immagine di difensore dei deboli è sicuramente molto incrinata.
Vi lascio lo sport e vi auguro un buon pomeriggio.